La storia in podcast di Focus.
Caterina II la Grande, io direi, dovendo caratterizzarla fra espansione territoriale e modernizzazione, perché abbiamo parlato dell'epoca di Pietro il Grande come fondamentale nella modernizzazione della Russia, che i successori non avrebbero rinnegato, ma se pensiamo a Caterina II, senz'altro questa modernizzazione è stata esaltata. In estrema sintesi, diciamo che nella Moscovia le funzioni del governo consistevano essenzialmente nel mantenimento della legge e dell'ordine e nella difesa dai nemici esterni. Pietro introduce invece il concetto di stato attivo, finalizzato, la cui macchina governativa deve compiere funzioni positive, organizzando lo sfruttamento delle risorse naturali e giocando un attivo ruolo internazionale e sviluppando il commercio estero. Il potere dello Stato viene portato al massimo e ne deriva un alto grado di centralizzazione, di controllo, di mobilitazione razionale delle risorse materiali ed umane, che non lascia spazio però all'autonomia di individui o gruppi. In pratica, le persone sono considerate strumenti per il raggiungimento degli obiettivi statali e non come oggetti di cura da parte del governo. D'altro canto, poiché le realtà sociali, la mentalità tradizionale cambiano lentamente e non possono farlo grazie a dei decreti governativi, le nuove istituzioni amministrative, il nuovo orientamento culturale della classe dominante finiscono per non risultare in sintonia con la visione del mondo propria del popolo. E questa disarmonia fra vecchio e nuovo, fra popolo ed élite, fra l'elemento tradizionale e quello razionale di impronta occidentale caratterizza la vita russa da Pietro in poi ed emerge prepotentemente nell'Ottocento. Un punto importante è che l'attenzione riformatrice però si concentra a livello dell'amministrazione centrale, trascurando di mettere in piedi una solida amministrazione locale. La stessa Caterina incentiverà la riforma amministrativa solo parzialmente, per timore di dover rinunciare al suo monopolio nella direzione dello Stato. E questo problema, conservare il monopolio nella direzione dello Stato. Un altro punto cruciale è la struttura piramidale, che è già inaugurata con l'avvento dei Romanov e si preciserà nel corso del Settecento, nella prima parte dell'Ottocento. Il dato saliente, a mio avviso, è che nell'economia l'intervento statale è massiccio, e la tradizione di controllo statale e di guida statale dell'economia non permette all'iniziativa privata di svilupparsi come potrebbe, tanto più che la nobiltà è presa dal servizio di Stato. I contadini sono asserviti e i cittadini non godono di un'autonomia corporativa adeguata. La concezione autocratica e burocratica del potere non permette, insomma, una dinamica sociale moderna. Il contadino, legato alla terra, viene sotto Pietro definitivamente legato al padrone, trasformato in servo, isolato nella sua condizione dal complessivo sviluppo della società, alla mercé dei signori, di cui cessa di capire modi, cultura, linguaggio. Dall'altro lato della scala sociale, la nobiltà, i servi dello Stato, sono legati al servizio, sono dipendenti dallo Stato. La nobiltà, nel contempo, è forzata da processo di modernizzazione in corso ad acquisire la conoscenza e la cultura dell'Europa contemporanea. Il russo educato finisce quindi per essere imbevuto di valori differenti da quelli tradizionali moscoviti. Diventa un uomo nuovo, conscio della propria individualità, della propria dignità, però risente con fastidio il controllo esercitato sulla sua vita da parte di una miope burocrazia e di una rigida autocrazia e tende ad allontanarsi dallo Stato, per il cui servizio è stato educato, non per il suo piacere, per il servizio dello Stato. Di più, diventa conscio della sua alienazione dal popolo, che non ha condiviso i frutti dell'occidentalizzazione imposta alle classi alte. E questa coscienza, insieme con gli ideali di umanità e di giustizia sociale che vanno diffondendosi fra 700 e 800, lo spingono a volte a voler aiutare il popolo, a colmare il divario, di cui nasce quel concetto a poco del nobile pentito, del nobile che va ad arricchire le file dell'intelligenza, che più che uno strato sociale è un gruppo unito da un ideale di emancipazione sociale o di farsi tramite di questa emancipazione sociale. In tutto questo Caterina II gioca un grande ruolo. Si ricorderà che fu Elisabetta a predisporre per tempo la successione, scegliendo come erede il figlio della sorella Anna Petrovna, che fece trasferire a Pietroburgo giovinetto e sposare con Caterina, la futura Caterina, che allora si chiamava Sofia e che nulla aveva di russo, va precisato. Ma com'era Pietro III? Educato alla prussiana da un implacabile e rozzo precettore, il ragazzo quando giunse a corte non aveva alcuna conoscenza della lingua e dei costumi russi, mentre risultava già fragile di salute e bizzarro ed infantile di carattere. E fu proprio Sofia, arrivata alla corte come fidanzata di Pietro a 15 anni scarsi, a dare prova fin dall'inizio del suo soggiorno di applicarsi con determinazione al ruolo che le si prospettava come moglie del futuro imperatore. In breve tempo, con determinazione, tatto, freddezza, scaltrezza, riuscì a guadagnarsi la benevolenza di quanti vedevano approssimarsi con sgomento l'assunzione al trono di un immaturo e squilibrato sovrano smaccatamente filo prussiano. Subentrato all'imperatrice Elisabetta il 5 gennaio del 1762, Pietro III prese subito la decisione di richiamare l'esercito impegnato contro Federico II di Prussia, senza contropartita, addivenendo qualche mese dopo ad un'alleanza con il sovrano prussiano, che gli avrebbe permesso di conquistare lo Schleswig alla Danimarca, obiettivo a cui ambiva come duca di Holstein. Il 10 luglio dello stesso anno, però, sotto l'abile regia della moglie, veniva spodestato dal trono e nel giro di una settimana ucciso, secondo la testimonianza di Alessio Orloff, in una rissa avvenuta a Ropscia, dove dimorava, mentre lottava con il principe Bariatinsky. Fatto sta che Pietro III scompare dalla scena. La posizione di Caterina II, che regnò dal 1762 al 1796, nonostante l'ampio appoggio di cui aveva goduto durante l'attuazione della rivoluzione di palazzo che l'aveva portata ai vertici dello Stato, era ovviamente incerta. L'erede legale di Pietro, fosse o meno veramente stato concepito da Pietro, avrebbe infatti dovuto essere il figlio partorito da Caterina nel 1754, Paolo, educato sotto la supervisione della nonna di Elisabetta Petrovna, che invece sarebbe giunto al trono solo dopo la morte della madre nel 1796, o a ben vedere dopo la morte del povero Ivan VI, sempre rinchiuso nel carcere. Come già Elisabetta Petrovna, Caterina II temeva una possibile liberazione di Ivan ed era disposta, come la vecchia imperatrice, a farlo uccidere d'ufficio, se mai tale rischio si fosse profilato all'orizzonte. Quando nel luglio del 1764 si ebbe sentore di una rivolta allo scopo di impadronirsi di Ivan VI e di proclamarlo imperatore, la sorte del prigioniero fu segnata. Questi fu strangolato ed eliminato. Caterina II ebbe fama di sovrana illuminata fin dagli inizi del suo regno. E perché? Per lo zelo di cui dava prova nel voler affrontare i problemi da cui era affetto il grande impero. Quindi abbiamo l'immagine di una Caterina al tavolo di lavoro fin dalle prime ore del giorno, unita a quella dell'intellettuale cosmopolita che corrisponde fittamente con i maggiori ingegni del tempo, da Voltaire, da Lambert, Diderot, Beccaria. In realtà, quanto più l'imperatrice si rendeva conto delle condizioni russe, tanto più realizzava che qualsiasi riforma veramente incisiva avrebbe potuto minacciare la sua posizione d'autocrate, toccando inevitabilmente i potenti interessi dei ceti che appoggiavano la monarchia. Ella cercò quindi di muoversi sempre secondo una linea di compromesso, il che non fece che aumentare le ambiguità e le contraddizioni della sua politica. In politica estera, però, ottenne dei clamorosi successi, raddoppiando quasi il territorio dell'impero grazie alle vittorie sui turchi, che le assicurarono il possesso della Crimea e del Caucaso, e dalle spartizioni della Polonia del 1772-1793-1795, che garantirono alla Russia il possesso di almeno la metà dello sfortunato paese. In politica interna, per qualche tempo, perseguì veramente il progetto di ammodernare lo Stato, anche se non lo fece mai con l'intenzione di compiere riforme radicali, come speravano gli illuministi e come amava far credere Caterina stessa, vuoi come è stato sostenuto per narcisismo, vuoi per propaganda nei confronti dell'opinione pubblica europea. La commissione legislativa, che restò in carica fra il 1767 e il 1778, istituita dall'imperatrice al fine di riformare diritto e amministrazione dello Stato, non riuscì a compiere un lavoro positivo, urtandosi contro gli interessi della nobiltà e della corona. In definitiva, l'assolutismo rimaneva un principio irrinunciabile, l'istituto della servitù un dato intoccabile e le esigenze di modernizzazione dovevano risultare compatibili con quelle del controllo politico e sociale dei sudditi da parte del sovrano. L'insurrezione contadina guidata dal cosacco Pugačëv 1771-1775, che per ampiezza e violenza superò di gran lunga quella di Stenka Razin, favorì l'abbandono di ogni velleità liberale da parte dell'autocrazia, che reagì permettendo alla nobiltà di inasprire il controllo sui contadini più di quanto non avesse fatto negli anni precedenti. Poi lo scoppio della rivoluzione francese confermò la scelta intransigentemente conservatrice di Caterina II, che si riflesse pesantemente anche sulla politica culturale che fino a lì era stata relativamente tollerante. Gli intellettuali russi furono messi a tacere, quando non imprigionati o esiliati. D'altro canto, va ricordato che sotto Caterina II l'istruzione ricevette nuovo impulso. Aumentarono le possibilità di recarsi all'estero, lievitò la circolazione di idee e di libri stranieri, incominciò a prendere vita una cultura russa colta e laica di grande spessore. Il mecenatismo della sovrana portò in patria inestimabili capolavori, mentre lo sviluppo e l'abbellimento di Pietroburgo, che era già iniziato, raggiunse nuovi traguardi sotto l'opera di architetti quali Quarenghi, Trombari, Rinaldi, Brenna, Cameron, Lamotte, affiancati da pittori e scultori che contribuirono a rendere sempre più imponente la capitale costruita da Pietro solo 70 anni prima. Quindi l'eredità che Caterina lasciava al figlio Paolo era complessa, ma ricca di spunti e di stimoli che avrebbero potuto essere ripresi e sviluppati positivamente. E vedremo l'evoluzione dell'impero nell'Ottocento, nel quadro di questo continuo pendolo fra necessità di modernizzazione e accanita perseveranza nella conservazione dell'ordine sociale e politico tradizionale.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.